Ave Maria, cari amici che siete in ascolto di Radio Buonconsiglio, benvenuti anche questo venerdì, ultimo quarto venerdì del mese di ottobre, per una trasmissione che oggi dedichiamo all'argomento a questi 100 anni che ha compiuto la Disney e soprattutto a questa nuova prospettiva che ha abbracciato ormai dichiaratamente di apertura all'ideologia gender. Lo facciamo con il nostro amico Jacopo Poghe. Buonasera Jacopo, benvenuto, grazie per essere qui con noi.
Buonasera Claudio, grazie per l'invito, buonasera a tutti gli amici.
Allora, siamo, diciamo, di fronte ad una Disney che non produce più cartoni per bambini, per il sano divertimento, per promuovere bontà e buone opere e una morale positiva. Siamo di fronte ad una Disney che adesso, dicevamo, ha sposato l'ideologia gender. Ce ne vuoi parlare?
Sì, qualche giorno fa stavo realizzando un video e mandando un testo di una mail da inviare a tutti gli associati di quelli che famiglia, tutte le persone che ci seguono. E questo video iniziava come una favola. C'era una volta la Disney. Appunto, c'era una volta la Disney e oggi non c'è più. La Disney che abbiamo conosciuto, per chi è della mia età, 40 anni, quindi parliamo di 30 anni fa, con delle belle fiabe, dei bei cartoni animati, coinvolgenti, emozionanti, educanti. No, no, ahimè, oggi stanno pian piano scomparendo. Perché? Perché la Disney, ahimè, si sta piegando all'ideologia, e alla politica corrente, soprattutto negli Stati Uniti, il mainstream e le produzioni cinematografiche, soprattutto quelle dei cartoni animati, si stanno riempendo di quella che negli Stati Uniti chiamano ideologia woke. Una parte di questa ideologia woke è l'agenda LGBT. Noi appunto chiamiamo agenda perché è proprio c'è un piano deliberato di azione su vari livelli, e uno di questi livelli è quello proprio dell'intrattenimento per bambini. LGBT, lo ricordo, è un acronimo che sta per lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, e ogni giorno si arricchisce di una lettera in più, tant'è che oramai hanno deciso di mettere a questo acronimo un più finale per non dover mettere tutte le altre lettere bisessuali. Venendo a noi, cosa sta succedendo? All'incirca 2 anni fa è stata resa pubblica una riunione dei vertici della Disney, e in questa riunione si parlava proprio dell'inserimento all'interno di cartoni animati di personaggi, come amano definire loro, inclusivi, tra virgolette. Ossia personaggi che non siano più semplicemente maschi o femmine, ma appunto che abbiano un'identità differente, che si discosti da questo binarismo sessuale maschile e femminile. Quindi non è nulla che è nascosto ad oggi, ma è sotto gli occhi di tutti. Chi vuole può digitare su YouTube, cercare Disney LGBT e scoprirà questo video di questa riunione, in cui più alti vertici parlano di inserire questi personaggi all'interno dei cartoni animati. E questo inserimento sta andando a buon fine, perché negli ultimi lungometraggi Disney sono comparsi, penso ad esempio alla vera storia di Buzz Lightyear, sono comparse due mamme con un bambino. È comparso un bacio tra due persone dello stesso sesso. È comparsa in un frame, in una scena, una bandiera arcobaleno, anzi, congiunta di altri colori per rivendicare la transessualità. Quindi c'è, ormai si gioca a carte scoperte. Molti genitori però non sanno tutto ciò. perché c'è bisogno anche di tempo per informarsi, capire, guardare i cartoni animati, però nel frattempo la Disney continua ad andare avanti. Negli Stati Uniti c'è stato un enorme boicottaggio della Disney, boicottaggio degli abbonamenti al canale Disney Plus. Tra l'altro la Disney oramai si è allargata, non fa più solamente cartoni animati per bambini, ma fa anche prodotti film per adolescenti e film per adulti. Nel canale Disney Plus, durante il mese di giugno, che a livello globale ormai è considerato il mese del Pride, in italiano il mese dell'orgoglio, dell'orgoglio delle persone omosessuali, transessuali, bisessuali, transgender, bigender, cisgender, Disney ha un'azione apposita con bandierina arcobaleno per promuovere contenuti di questo tipo. Quindi siamo di fronte a, per chi non lo sapesse, a questa, diciamo, questo è lo stato dell'arte oggi all'interno della Disney. Cosa possiamo dire noi? Noi come associazione, ma dico principalmente anche come genitori, io sono un papà di 5 bambini, possiamo stare in silenzio di fronte a tutto questo. Cioè, i nostri bambini, la Disney non si può permettere di fare politica e di portare avanti questa agenda sulla pelle dei nostri bambini, perché i bambini non sono cavie da laboratorio e non sono assolutamente molto spesso pronti per elaborare questi concetti, queste idee, ma io dico soprattutto queste ideologie. E non è giusto che la Disney entri subdolamente nelle case delle famiglie con queste ideologie. Quindi c'era una volta la Disney, oggi non c'è più. Oggi è arrivato il momento in cui i genitori devono far valere i loro diritti, devono cancellare gli abbonamenti a Disney Plus e devono accuratamente selezionare il materiale che i nostri figli guardano davanti alla televisione.
Ecco, questo è un ulteriore compito che grava sulle spalle dei genitori perché non ci si può fidare più di quelle che una volta potevano essere considerate delle istituzioni, no? Nel campo dei cartoni per l'infanzia. Anche se dobbiamo dire che c'era una volta la Disney, non è proprio un confine di demarcazione così netta, netto tra quello che è stata la Disney una volta e quello che oggi è. Perché io, qualche anno in più di te, ricordo che già nell'88, quando ci fu il cartone, così non so qual è il termine tecnico, il cartone con personaggi veri, non so se c'è un termine tecnico per definire questo, si tratta di Chi ha incastrato Roger Rabbit, un film cartone dell'88. Si vede una di queste protagoniste, una tale Jessica, appunto, che mostra insomma la sua nudità e praticamente a rivelare questo non fu un gruppo di bigotti cattolici, ma una rivista americana chiamata Variety di New York, appunto. 6 anni dopo, e questo comportò, diciamo, poi delle conseguenze, no? Anche ma insomma, la Disney non si è fermata qui. Ci sono stati anche altri episodi, come per esempio Le avventure di Bianca e Berni, dove si vede un fotogramma in cui è inserita una donna in topless con la testa un po' demoniaca, e guarda caso fu proprio Beppe Grillo, che in un suo spettacolo nel 99, quindi nello stesso anno in cui uscì il film, il cartone, a Firenze tenne uno spettacolo al Mandela Forum, dove appunto dichiarò che la Disney pagò 70 milioni di dollari per evitare appunto un'accusa a suo carico di istigazione al satanismo. Quindi, diciamo, le carte sporche della Disney c'erano già delle radici, ma adesso però siamo arrivati ad un punto in cui l'azione, sui bambini è più sistematica, è dichiarata, è aperta e quindi insomma c'è questo cambiamento della linea, ormai è uscita allo scoperto, come dicevi tu.
Sì, se posso aggiungere altri dettagli, ad esempio, non sono, come dicevo prima, non solo sono i cartoni. Ad esempio, se voi andate nel periodo sempre del mese del Pride, dell'orgoglio omosessuale, chiamiamolo così, durante il mese di giugno, anche sullo store, sul negozio online della Disney, ci sono prodotti per bambini, quindi parliamo anche di tutine, body in salsa arcobaleno. Quindi c'è proprio, ormai è assolutamente esplicito il progetto di Disney. Il problema è che ovviamente la sessualità e l'affettività forse sono la cosa più preziosa che hanno i nostri bambini. E facendo leva su una, diciamo, una reputazione che, al di là di quello che raccontavi anche tu, comunque negli anni si è creata la Disney come prodotti per bambini, adatti per i più piccoli, teneri, facendo leva su questo, oggi entra prepotentemente nelle nostre case per indottrinare ideologicamente i nostri figli su queste tematiche. È una cosa che noi non possiamo permettere, anche perché una volta toccato un bambino sulla propria affettività, sulla propria sessualità, e non essendo in grado da solo di poter sviluppare, diciamo, di poter sviluppare un'idea propria su queste tematiche, sappiamo che una volta fatto il danno è difficile riparare. Quello dell'educazione, ovviamente la Disney, l'obiettivo della Disney sono i bambini, perché rieducando i bambini oggi abbiamo gli adulti di domani. Quindi c'è proprio una volontà di voler plasmare, plagiare la società partendo dai più piccoli, perché è più facile ovviamente plasmare chi non ha delle idee formate o chi non ha gli strumenti razionali per poter elaborare concetti di questo tipo, è più facile plasmarli secondo la propria volontà. Perché dietro sappiamo poi, tra l'altro, che c'è un vero e proprio progetto dietro anche quello che sta facendo la Disney. Come dicevo, c'è una vera agenda su questi temi da portare avanti per arrivare, faccio un salto, diciamo, enorme, ma l'obiettivo è arrivare verso l'uomo fluido. Poi verso il transumanesimo. Questo è l'obiettivo. E non sono, visto anche quello che ho detto, la facilità di reperire questi documenti online, non sono teorie del complotto, ma sono fatti evidenti che ognuno di noi diciamo, può tranquillamente comprovare da solo.
Beh, sì, certo, insomma, penso che ormai sia superata quella fase in cui sentiamo un po', quando facciamo queste affermazioni, la frustrazione di sentirci indicati come complottisti, perché le cose sono così evidenti alla luce del sole che non si può più parlare di un complotto, perché le dichiarazioni sono quelle che sono esplicite, no? E penso anch'io facendo un salto a Schwab e alla grande reset, insomma. Ma torniamo alla Disney. Secondo te, chi c'è? C'è l'intenzione, lo scopo è quello di arrivare appunto all'uomo fluido e ci siamo. Ma chi c'è, secondo te, dietro la Disney che manipola questi fili? Insomma, a chi possiamo ritenere il responsabile o i responsabili proprio i motori, l'azione di queste iniziative?
Guarda, allargo un pochettino il panorama per far capire, diciamo, anche i nostri amici che ci ascoltano di che cosa stiamo parlando. Prendo come esempio gli Stati Uniti perché ci sono dei casi più lampanti. Allora, il primo dato è che la Disney ha avuto un crollo degli abbonamenti per quanto riguarda il canale Disney Plus e ha avuto anche un crollo in borsa. Ok? Dopo questo aumento di personaggi LGBT e queste scelte, chiamiamole anche gay friendly. Qualche mese fa, negli Stati Uniti, un famoso marchio di birra, la Bud, ha fatto una campagna pubblicitaria utilizzando come testimonial un famoso transgender americano. Transgender è un uomo, detto in soldoni, un uomo travestito da donna. Ovviamente il target della birra Bud Light non sono i transgender, cioè i principali consumatori della birra Bud Light non sono i transgender, ma sono i camionisti americani. Quindi, perché la Bud ha presentato uno dei suoi prodotti di punta, consumato da centinaia di camionisti, l'ha fatto presentare e sponsorizzare da un transgender? Cioè, è un dato di fatto che sicuramente un transgender non avrebbe attirato ulteriori camionisti e magari avrebbe fatto disaffezionare a questo marchio gli utenti che sono stati fino adesso. E così è successo. Dopo questa pubblicità, enorme boicottaggio, se ne è discusso su tutti i media americani, in borsa, dopo un iniziale tentennamento, ha iniziato un lento crollo delle azioni di Bud Light. Allora uno si chiede, perché la Disney che decide di iniziare con politiche inclusive, inserendo personaggi LGBT, viene boicottata e crolla in borsa? Perché la birra Bud Light decide di utilizzare un personaggio transgender, sapendo di andare incontro a un crollo di borsa, pensando di essere inclusivi e però subendo un crollo in borsa? Che cosa c'è dietro? Bene, dietro ci sono comunque soldi. Perché? Follow the money, seguite i soldi e troverete sempre le risposte. Perché ci sono delle entità, dei fondi internazionali disposti a sovvenzionare queste aziende per queste campagne, anche nel momento in cui andassero in perdita. Attraverso dei fondi internazionali, alcune aziende vengono valutate in base al loro tasso di inclusività, al loro inserire o meno il personaggio LGBT nella pubblicità, all'inserire il transgender in una certa promozione, a mettere la bandierina arcobaleno durante il mese del Pride, a partecipare come sponsor al mese del Pride. Faccio un inciso: Disney, Walt Disney Company, ha sponsorizzato il Gay Pride di Roma. Mi ero dimenticato prima di dirlo, ha sponsorizzato il Gay Pride di Roma andando in prima fila con uno striscione, ha dato i soldi affinché fosse realizzato il Gay Pride a Roma. Gay Pride che è passato davanti alla sede di Provita urlando parolacce, bestemmie, insulti contro la nostra sede. La Walt Disney ha pagato questo evento come main sponsor. Dicevamo, perché? Perché ci sono questi fondi che fanno poi una pagellina alle aziende per dargli un badge, un'etichetta per dire: ok, voi avete messo tre pagelline, quattro sponsor, ok, voi siete inclusivi, quindi a voi diamo il permesso di partecipare a determinate fiere per aziende, dove poi potrete raccogliere ulteriori fondi, partecipare a delle gare d'appalto. Quindi è semplicemente una questione di soldi. Apparentemente c'è una perdita, ma dietro c'è un ulteriore guadagno. Gli obiettivi quali sono? Sicuramente dietro le menti che ci sono dietro tutto questo business, vorrebbero che noi diventassimo dei consumatori perfetti. Quindi persone che nascono, consumano e muoiono. Qual è il consumatore perfetto? È il consumatore manipolabile, il quale viene indirizzato e guidato dalla pubblicità, dai media, dalle grandi aziende, nei suoi acquisti e nelle sue spese. Quindi tu più consumi, più sei il perfetto cittadino. E l'obiettivo è questo, perché se tu sei completamente una persona sradicata dalla cultura, dalle proprie radici, dalla propria identità, cioè se io cresco nella mia adolescenza, non so più chi sono, non so più nemmeno se sono maschio o femmina. Io sono una marionetta perfetta, sono perfettamente controllabile e sarò quindi un consumatore perfetto. Perché anche essendo una persona, distruggendo anche quel nucleo fondamentale della società che è la famiglia, tu diventi un ottimo consumatore. che secondo la loro mentalità consuma di più un single o quantomeno usa dei prodotti di un livello più alto, prodotti anche magari di lusso, rispetto a una famiglia. Perché all'interno della famiglia ovviamente si vive di quella solidarietà intergenerazionale, quindi tra generazioni diverse, tra nonni, nipoti, figli, c'è questo, ma anche tra le stesse famiglie c'è un aiuto, una solidarietà. Anche nella famiglia, pensate a fratelli più grandi che passano i propri vestiti ai fratelli più piccoli. Invece in dei nuclei unicellulari non c'è questo. C'è una corsa all'acquisto frenetico di prodotti che poi non serviranno più a nessuno, usa e getta. Quindi, cerco di fare un riassuntone enorme. Quindi, questo è il vero obiettivo dietro. C'è un obiettivo economico e c'è un obiettivo sociale per raggiungere questo obiettivo economico.
Sì, molto interessante. Io notavo anche un'altra cosa da aggiungere a questa analisi che tu hai fatto, no? Ritornando un po' al mondo dei bambini e a quanto dicevamo prima sull'educazione all'affettività. Noi siamo passati da una società volutamente ipersessualizzata e precocizzata, appunto, stiamo passando ad una società in cui vogliamo che il bambino si possa riconoscere in più possibilità. Quindi tu trovi che questo, diciamo, passaggio lo trovi corretto oppure pensi ci sia qualcosa da limare, da aggiungere?
Diciamo che lo trovo molto, molto corretto verso quello che dicevo prima, verso una sessualità fluida, come dicevi te. Fino a circa 10-15 anni fa c'era una fortissima ipersessualizzazione, che tra l'altro resta anche oggi. Attenzione, è solamente evoluta nella sua forma. Cioè, c'è un'ipersessualizzazione anche oggi, ma è verso una forma, potrei dire, un po' più neutra. Perché anche l'età in cui avviene questo, sta sempre, andiamo sempre verso un'età minore. Cioè, se prima ero io 14-15 anni, oggi parliamo di ipersessualizzazione già dall'età di 8 anni. Anche perché a causa dell'utilizzo degli smartphone, genitori che danno smartphone ai bambini all'età di 8-9 anni, senza nessun controllo. Ovviamente con internet aperto, internet è il mondo a portata di mano, è il mondo positivamente come anche negativamente. E quindi i ragazzi che accedono a contenuti sessualmente espliciti all'età di 9 anni, ovviamente restano, come dire, restano avvinghiati anche a questa rete. E il passo successivo sarà quello poi di avere crisi con la loro identità sessuale, avere problemi relazionali, problemi con la propria sessualità. Faccio un esempio di cronaca recente. Abbiamo visto tutti i casi degli stupri di Caivano e di Palermo. Una frase che ha colpito molto è quella detta da uno degli stupratori, dei ragazzi, di questi giovani stupratori, che ha detto: una cosa del genere l'avevo vista solamente in un videoporno. Quindi, quanto tutto ciò influisca sulla mentalità, ma soprattutto sul comportamento dei nostri ragazzi. Quindi sono esposti in continuazione a una società che vuole sempre abbassare l'età di accesso a tutto questo con queste conseguenze. Poi, ovviamente, non tutti i ragazzi sono così, però il rischio è di accedere in una situazione irreversibile.
E tutto questo passa attraverso questi strumenti che sono appunto i media, che a loro volta sono appunto controllati e che per tanto tempo ci hanno voluto far credere che sono semplicemente l'occhio sulla realtà. In realtà sono non l'occhio sulla realtà, ma sono lo strumento per modificarla. Io ricordo una testimonianza che mi rilasciò un giovane che aveva partecipato insieme alla fidanzata ad una trasmissione mi diceva tipo Amici. Io non seguo la TV molto, però penso che siano queste trasmissioni moderne in cui i giovani si parlano, eccetera, no? Raccontano le loro esperienze. Ebbene, lui avrebbe dovuto dichiarare falsamente di essere un fotografo e che avrebbe, parliamo di 30 anni fa, 30-35 anni fa è successa questa cosa, quindi avrebbe fatto senza alcun problema un calendario con i nudi della propria fidanzata. Ora, per fare questo, ebbe allora 1 milione di lire, vitto e alloggio pagato in un ristorante e un contratto firmato dove non avrebbe potuto raccontare questa cosa a nessuno, cosa che invece lui non ha fatto e ha fatto bene, insomma, a dirlo. Quindi praticamente tutto questo perché? Per dare la percezione al pubblico di una mentalità che in realtà non è naturale, perché nessun uomo che ama espone la propria donna al pubblico, insomma. Quindi è lo strumento televisivo usato proprio per modificare la realtà, la mentalità delle persone, l'opinione, le opinioni delle persone. Tu che pensi di questo, Jacopo?
Io penso che sia sicuramente, cioè, è sicuramente così, cioè quello che noi vediamo attraverso la televisione è semplicemente ciò che vogliono farci vedere, tutto assolutamente filtrato, studiato, è un grande teatro, questo, niente di più e niente di meno. Chi ha partecipato a qualche anche programma televisivo potrà confermare questo. Sì, ci sono le proprie opinioni, però molto è appunto spettacolo, dare spettacolo, bisogna dare spettacolo e quindi bisogna seguire determinate regole. Infatti, se non segui determinate regole, sei fatto fuori dai media mainstream e non sei più chiamato per intervenire. Anche molto spesso, quando noi, anche io sono andato in televisione, la regola non detta è che ovviamente, cioè, ci deve essere una polarizzazione, quindi bisogna litigare e discutere, perché ovviamente viene intervistato il personaggio che dice A e il personaggio che dice B, e questo fa audience, fa ascolti. Non viene mai raccontata, diciamo, solamente, cioè non c'è una seria difficoltà a raccontare la realtà dei fatti così com'è, nella verità. E dobbiamo fare i conti con questo e, diciamo, chi ne è più vittima ovviamente sono i ragazzi e sono i bambini, perché poi magari gli adulti hanno una loro capacità di saper filtrare, di saper, come dire, saper discernere cose giuste e cose sbagliate, mentre i nostri ragazzi, i nostri bambini molto spesso no. È questo il vero pericolo che noi evidenziamo da tempo.
Ed è anche il motivo per cui attaccano adesso in modo particolare il mondo dei bambini, no? Perché se riescono ad influenzare quella mentalità, destabilizzare, è anche un altro aspetto da considerare, no? Quello dell'esclusione sempre di più della famiglia, allora il bambino più facilmente sarà preda, formabile e plagiabile, secondo quello che dicevamo prima. Ma e questo non è un aspetto secondario, quello di mettere un po' fuori gioco la famiglia, non trovi? In tutte queste iniziative.
È fondamentale, faccio un esempio di quello che avviene nelle scuole. Quello che avviene nelle scuole, ieri ne abbiamo visto un caso plastico in una discussione in Parlamento per una legge sul femminicidio, sulla violenza di genere, sulla violenza sulle donne. Hanno provato ad inserire degli emendamenti per i quali bisognava fare educazione alla sessualità, all'affettività in classe. Il problema è che cosa succede? Che all'interno delle scuole questo oggi già avviene, senza eludendo il consenso dei genitori, perché ovviamente a scuola non si può parlare di tutto, ok? A scuola è il luogo dove i nostri figli vanno per insegnare, per apprendere la storia, la geografia, la matematica, la filosofia e tutto ciò che non è curricolare, che non fa parte di queste materie che sono curricolari, appunto i genitori dovrebbero ricevere una previa informazione molto chiara su chi verrà a parlare nella classe, come affronterà l'argomento, quali saranno i sussidi che utilizzerà, quali saranno il materiale che verrà fornito ai ragazzi. Ma tutto questo non avviene perché? Perché ovviamente così sono più liberi di poter insegnare, parlare, affrontare determinate tematiche ai nostri figli. Noi abbiamo segnalato negli ultimi 10 anni centinaia di casi come questo, in cui i genitori si sono ritrovati a casa i loro bambini che raccontavano storie assurde. Il fatto che il corso al bullismo e al rispetto era diventato un corso per la masturbazione o per la sessualità, per la contraccezione a bambini dell'elementare. E quindi estromettendo la famiglia, come dire, estromettendo il capo, si riesce a lavorare subdolamente in maniera più libera.
Sì, anche perché diciamo, si fa poi, io per esperienza diretta so di bambini che sono stati proprio messi in crisi da alcuni attivisti delle lobby LGBTQ, eccetera, 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 che entrano appunto nelle scuole, anche nelle scuole materne, e mettono in discussione l'identità del bambino. Gli chiedono, fanno delle domande banalissime, ma tu sei veramente sicuro di voler essere un maschietto? Sei veramente sicuro di voler essere una femminuccia? Questi sono dei crimini, sono proprio dei crimini, davvero. Allora, io penso che il tempo che tu ci hai dedicato praticamente sta quasi per scadere, perché penso che mi hai detto che hai altri impegni, no?
Sì,
Però
ho
volevo
una
appunto.
decina di minuti per stare con voi e poi
Ecco, allora ne approfitto per farti questa
mi
domanda.
permetti? Sì,
Prego.
volevo diciamo fare una sottolineatura a quanto dicevi. Io sono appunto un papà di 5 bambini e chiunque, papà o anche nonno e ha dei nipotini, sa che ogni bambino ha uno sviluppo differente in base all'età. E in base anche al sesso, se maschio o femmina. Le femminucce sono un po' più sveglie, i maschietti ci arrivano un pochettino dopo, ma soprattutto i bambini, ognuno è a sé. E quello che avviene nelle classi è che c'è un'educazione a tappeto a tutti i bambini, maschi e femmine. Si decide che in terza elementare si parla di questo. Questo è, oltre che sbagliato, ma anche grave perché andiamo a suscitare delle domande in dei bambini che magari non avrebbero minimamente interesse in questo e
È
non
un
sarebbero,
crimine, Jacopo, è un
ma
crimine, è un crimine, non è una cosa grave, è un crimine.
il problema però, e qui il problema si potrebbe anche allargare, cioè qual è il problema oggi? Perché la scuola oggi si deve occupare di tutto ciò? Cioè oggi escono, la nostra scuola sta scadendo sempre di più, piano piano, noi abbiamo un'enorme emergenza educativa, ma l'emergenza educativa non sono i ragazzi. L'emergenza educativa siamo noi adulti che non siamo più in grado di trasmettere qualcosa di più alto a questi ragazzi. Il motivo per cui loro devono stare in classe, il motivo per cui è bello imparare, apprendere, leggere, spegnere per 5 euro un telefono e spegnere la televisione e giocare insieme. Cioè non sappiamo più dare motivazioni serie, importanti, e direi anche alte, trascendenti ai nostri ragazzi. Noi siamo il problema educativo. Non loro. E noi siamo il problema educativo quando queste associazioni, enti, in realtà entrano nelle scuole dei nostri figli. Noi siamo il problema educativo perché molto spesso deleghiamo la scuola. Per troppo tempo abbiamo lasciato una delega in bianco alle nostre scuole. Non è più possibile questo. I genitori oggi devono capire che devono stare lì con il fiato sul collo a controllare qualsiasi virgola, a controllare il diario che comprano i loro figli, il cartone animato che vedono. Ahimè, è così. È tristemente così. Però questo può essere un'opzione affinché i genitori riprendano in mano il loro diritto di priorità educativa, perché loro è un diritto, è un diritto. I genitori sono i primi educatori dei loro figli. La scuola viene dopo. Noi alla scuola diamo una delega, ma non possiamo più darla in bianco. Questo è oggi. Quindi da ogni occasione di crisi penso che possano nascere delle grandi opportunità. È questo che noi dobbiamo imparare. Perché sì, la situazione è brutta, è tremenda, io ci vivo dentro ogni giorno, c'è cioè, il rischio anche di chiudersi e guardare con lo sguardo verso giù e dire veramente una situazione orribile, non usciremo più. Invece per noi deve essere un'occasione e una sfida per migliorare. Da questa sfida dobbiamo uscire fuori rafforzati, soprattutto i genitori, voglio mandare un messaggio di dire coraggio, non siete soli. Ci tocca fare uno sforzo in più? Sì, ma sicuramente sarà per il bene dei nostri figli. Sicuramente ne uscirà qualcosa di buono. Sicuramente ne usciremo migliorati. Ne vale la pena per i nostri ragazzi. Oltre qualche nome che non sappiamo più, non siamo più in grado di dire per aiutare a farli crescere sana, in maniera sana. Questo è.
Ecco, sì, effettivamente è proprio così, anche se l'hanno studiata bene, caro Jacopo, perché hanno fatto in modo che la donna si estraniasse sempre di più dalla casa. Oggi purtroppo per vivere uno stipendio non basta più, è necessario un secondo stipendio, è necessario che anche la mamma lavori e quindi se non c'è poi il supporto di una famiglia alle spalle, questi figli da qualche parte devono essere lasciati, per cui gli sforzi che si chiedono effettivamente devono essere moltiplicati in una situazione che è già di per sé abbastanza complessa. Per fortuna però ci sono le associazioni come la tua che insomma stanno a fianco ai genitori, si prestano a dare una mano e laddove ci sono dubbi c'è un punto di riferimento dove poi i genitori possono rivolgersi per sapere appunto come comportarsi. Noi il mese scorso abbiamo fatto una trasmissione anche su un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che praticamente introduceva nella scuola la pedofilia in buona sostanza e quindi insomma è stato detto che bisognava appunto non firmare una delega in bianco alla scuola ma farsi dare il famoso modulo in cui poi bisognava dire, ogni genitore deve dire, guai, io voglio essere assolutamente informato su ogni iniziativa che la scuola prende a carattere anche extracurricolare, perché ho insomma, questo diritto, eccetera, un diritto che purtroppo oggi è, dicevo, studiato proprio perché i genitori possano esercitarlo il meno possibile. Però abbiamo poi questi buoni semi della tua, come di altre associazioni che si occupano appunto e prestano attenzione all'argomento per allertare i genitori, per sostenerli in questa battaglia. La vostra in primo piano, insomma, è una delle più importanti, se non la più importante, insomma, per quello che io conosco qui in Italia. Bene,
E noi
allora, ecco,
proviamo,
ci provate.
lancia un messaggio a tutti i genitori che dovessero avere necessità, bisogno, di tranquillamente scrivere la nostra mail, info@vitafamiglia.it o sul nostro sito. Noi cerchiamo di fare questo, aiutare i genitori, cercare di essere un supporto per loro, con gli strumenti che abbiamo. Esistono degli strumenti per i genitori, soprattutto è importante che i genitori tornino all'interno della scuola a ricoprire dei ruoli, delle cariche, per poter monitorare, controllare e lavorare all'interno della scuola e non rimanere sorpresi. Soprattutto, come dicevi te, permettimi di ricordarlo, c'è uno strumento importantissimo che è il consenso informato preventivo, è un documento, una lettera da consegnare alla scuola a inizio anno, in modo tale da poter essere informati su tutti i corsi extracurricolari che verranno fatti all'interno della scuola ai propri ragazzi nelle proprie classi. E abbiamo creato un vademecum, uno strumento, un libretto che spiega come funziona la scuola e spiega quali sono questi strumenti, che si chiama Genitori Protagonisti nella Scuola. Lo trovate anche sempre sul nostro sito, per poter cercare di aiutare e essere da sostegno ai genitori in questo. Abbiamo anche un ruolo all'interno del Ministero dell'Istruzione, in un tavolo apposito per associazioni che hanno associazioni di genitori con figli nelle scuole, e cerchiamo di batterci il più possibile per la libertà educativa. Speriamo nei prossimi anni di riuscire anche ad ottenere qualcosina in più da questo punto di vista. Lavoriamo a testa bassa.
Bene, bene, lavoriamo, noi guardiamo con simpatia, con sostegno, siamo con voi e allora
Grazie.
ci salutiamo e salutiamo anche i
Grazie
nostri
Claudio,
ospiti.
grazie a tutti gli amici. Un saluto, proseguimento.
Bene, allora cari amici radioascoltatori, vi ringrazio anch'io per la vostra attenzione e vi do appuntamento al quarto venerdì del mese di novembre. Ave Maria.